Questo è AI Podlab, dove l'intelligenza artificiale racconta scienza e tecnologia in pochi minuti di idee e futuro.
Quante volte al giorno senti squillare un telefono, rispondi a una chiamata, mandi un vocale? È una cosa così normale da sembrare scontata. Eppure dietro ogni chiamata c'è una storia lunga 150 anni, fatta di fili di rame, di donne con le cuffie in testa e di pacchetti di dati che viaggiano su internet. Oggi ripercorriamo quella storia. Benvenuti alla puntata numero 31 di AI Podlab. Io sono Sofia e oggi ripercorriamo 150 anni di storia delle telecomunicazioni vocali, dal primo Watson, vieni qui, ho bisogno di te, fino alla chiamata WhatsApp che hai fatto stamattina. Partiamo dall'inizio. È il 1876. Alexander Graham Bell, un giovane inventore scozzese trapiantato negli Stati Uniti, riesce per la prima volta a trasmettere la voce umana attraverso un filo elettrico. Il principio è semplice nella sua eleganza. Le vibrazioni sonore della voce muovono una membrana, che genera variazioni di corrente elettrica, che percorrono il cavo, che fanno vibrare un'altra membrana dall'altra parte, riproducendo il suono originale. È un segnale analogico. La corrente cambia in modo continuo, seguendo esattamente la forma dell'onda sonora. Ma c'è subito un problema pratico enorme. Se vuoi chiamare qualcuno, devi essere fisicamente collegato a lui con un filo. E se vuoi chiamare persone diverse, hai bisogno di fili diversi. Immagina una città dove ogni coppia di persone che vuole potersi telefonare ha il suo cavo dedicato. Il caos. La soluzione arriva quasi subito. Il centralino. Un punto centrale dove convergono tutti i fili e dove un operatore, quasi sempre una donna, chiamata centralinista, collega manualmente le chiamate, inserendo spinotti nei pannelli di connessione. Chiami il centralino, dici: vorrei parlare con il signor Rossi, e la centralinista inserisce il connettore che unisce il tuo filo con quello del signor Rossi. Per decenni, questo sistema funziona. Nelle grandi città ci sono centralini enormi, con decine di centraliniste al lavoro in parallelo, che gestiscono migliaia di chiamate ogni giorno. È un lavoro preciso, veloce, ad alta pressione. Poi arrivano i centralini automatici, prima meccanici, poi elettromeccanici, poi elettronici. La centralinista scompare e al suo posto entra la logica elettrica. Ma come fa il telefono a comunicare al centralino quale numero vuoi chiamare? Con il disco rotante, il meccanismo è basato sugli impulsi. Girando il disco, si interrompe la corrente tante volte quanto il numero composto. Se componi il 7, la linea si interrompe 7 volte in rapida successione. Il centralino conta le interruzioni e capisce la cifra. È un sistema lento ma efficace, ereditato direttamente dalla telegrafia del secolo precedente. Con l'arrivo della tastiera a toni, che in Italia si diffonde a partire dagli anni 80, cambia tutto. Ogni tasto genera una combinazione di due frequenze audio distinte, una bassa e una alta, che insieme identificano univocamente quel tasto. Il 5, per esempio, produce una frequenza di 773 Hz, combinata con una di 1336 Hz. Il sistema si chiama DTMF, Dual Tone Multifrequency. Il centralino riceve questi toni, li riconosce istantaneamente e instrada la chiamata. Molto più veloce del disco e compatibile con i sistemi digitali che stavano arrivando. Il telefono diventa davvero autonomo. Per quasi un secolo, però, la logica di fondo rimane la stessa. Per telefonare si crea un circuito fisico dedicato tra i due interlocutori. Una linea riservata, che resta occupata per tutta la durata della chiamata. Si chiama commutazione di circuito. Efficace, ma costosa. Quella linea è bloccata anche nei momenti di silenzio, quando nessuno sta parlando. E qui inizia la rivoluzione vera. Negli anni 90, con la diffusione di internet, nasce un'idea diversa. E se la voce potesse viaggiare come i dati, spezzettata in piccoli pacchetti digitali, inviata attraverso la rete internet insieme a tutto il resto, email, pagine web, file, e riassemblata dall'altra parte? Questo è il VoIP, Voice over IP, letteralmente voce su protocollo internet. La voce viene campionata, compressa da un codec audio, trasformata in pacchetti di dati digitali e inviata sulla rete. Ogni pacchetto può seguire percorsi diversi e arrivare in ordine sparso. Il software, all'arrivo, li riordina e ricostruisce il suono originale. Tutto questo avviene in decine di millisecondi, abbastanza veloce da sembrare in tempo reale. Il risultato pratico lo conosci benissimo: WhatsApp, Telegram, Teams, Zoom, Discord. Quando chiami qualcuno tramite queste app, stai usando VoIP. Non esiste una linea telefonica dedicata tra voi due. Esistono pacchetti di dati che viaggiano sulla stessa rete internet che usi per tutto il resto. I vantaggi sono enormi. Le chiamate internazionali, che un tempo costavano cifre importanti al minuto, diventano gratuite o quasi. La qualità audio migliora drasticamente. Il telefono tradizionale trasmette frequenze tra 300 e 3400 Hz, sufficiente per capire le parole ma non certo fedele. Il VoIP, in alta definizione, arriva a 7000 Hz o più, con una nitidezza che sembra avere la persona in stanza. E c'è un aspetto tecnico affascinante che spesso viene dimenticato. Il tuo smartphone moderno, quando fa una chiamata telefonica normale, usa già il VoIP. Con la tecnologia VoLTE, Voice over LTE, la tua voce viaggia come pacchetti di dati sulla rete dati del tuo operatore, non più sul vecchio canale vocale analogico del GSM. Il salto definitivo è avvenuto quasi senza che ce ne accorgessimo. E lo stesso vale per il telefono fisso di casa, se hai la fibra ottica. Il modem della fibra non trasmette un segnale telefonico analogico tradizionale. Converte la tua voce in pacchetti VoIP e li spedisce su internet. Il telefono che tieni sul comodino o in cucina, quello con i tasti grandi che magari hai preso per i nonni, sta usando esattamente la stessa tecnologia di WhatsApp. Solo che non lo sai, perché l'operatore gestisce in modo trasparente. Sai che la prima telefonata vocale su internet fu effettuata nel 1994 con un software chiamato Internet Phone. La qualità era pessima, i ritardi enormi, ma il principio funzionava. 30 anni dopo, miliardi di persone usano questo sistema, ogni giorno senza saperlo.
Le curiosità di Sofia.
C'è un collegamento sottile ma reale tra la storia del telefono e una delle parole più usate nel mondo dell'informatica, bug. Tutti sanno che bug significa errore in un programma, ma pochissimi conoscono la storia vera dietro questo termine. Siamo nel 47. All'Università di Harvard funziona uno dei primi grandi computer elettromeccanici, il Mark II. Come molti calcolatori dell'epoca, usa migliaia di relè, interruttori elettromeccanici che aprono e chiudono circuiti. Gli stessi relè, per intenderci, che erano già alla base dei centralini telefonici automatici di qualche anno prima. Un giorno il Mark II smette di funzionare correttamente. I tecnici aprono il pannello e trovano la causa. Una falena si è infilata in uno dei relè, bloccandone il funzionamento. Grace Hopper, una delle programmatrici del team, che sarebbe diventata una delle figure più importanti nella storia dell'informatica, incolla letteralmente la falena nel registro di servizio con una nota: First actual case of bug being found. Primo caso reale di un insetto trovato. In inglese bug significava già da tempo un piccolo problema, un difetto nascosto, ma quell'episodio ha reso il termine immortale nel gergo informatico. E da bug deriva debug, rimuovere l'insetto, eliminare l'errore. Il filo che collega i relè telefonici di inizio Novecento ai computer di metà Novecento al software dei giorni nostri è più diretto di quanto sembri. Le stesse tecnologie, gli stessi problemi, gli stessi ingegnosi rimedi. Il telefono ha percorso un viaggio straordinario in 150 anni, dal filo di rame e dalla membrana vibrante di Bell, alle centraliniste con i pannelli a spinotti, ai centralini automatici, alla commutazione digitale, fino ai pacchetti VoIP che viaggiano su internet insieme ai tuoi video e alle tue email. Ogni volta che dici ciao in una chiamata, stai usando il risultato di un secolo e mezzo di ingegnosità umana. Nella prossima puntata di AI Podlab cambieremo completamente argomento e colori. Ti sei mai chiesto perché le stampanti a colori usano ciano, magenta e giallo invece di rosso, verde e blu come il tuo schermo? La risposta ha a che fare con la differenza tra luce e inchiostro e con un concetto che si chiama sintesi sottrattiva. Ne parleremo giovedì prossimo. Iscriviti al nostro feed e segui tutti gli aggiornamenti su www.ipodlab.it.